Vittorio Lingiardi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare del suo prossimo intervento a proposito del Festival Dialoghi sull'Uomo, arrivato alla 10ª edizione. Lei sarà ospite a Dialoghi sull'Uomo sabato 25 maggio la mattina con un tema importante. Un tema importante, convivere con la malattia. Ecco. Sono due parole, Vittorio Lingiardi, due parole molto difficili da mettere insieme, molto molto difficile. Lei dal suo punto di vista professionale, psichiatra, psicanalitico e professore tra l'altro ordinario di psicologia dinamica all'Università della Sapienza, se non ricordo, della Sapienza. Ecco, in che modo dal suo punto di vista, prima di tutto professionale, poi andremo a toccare il tema del festival, ma lo toccheremo già anche con le sue parole, dal punto di vista del suo incontro quotidiano con chi si presenta da lei, qual è quello che lega la parola convivenza e la parola malattia? Cosa lega queste due parole?
La risposta a una domanda così difficile, devo dire, è molto semplice. La vita lega queste due parole, perché non c'è vita che non sia attraversata dalla malattia, che sia una malattia organica. Scrivevo nella introduzione al mio libro, che è uscito l'anno scorso, Diagnosi e Destino, che dal morbillo all'Alzheimer tutti prima o poi riceviamo una diagnosi. E l'attenzione che dedicherò alla convivenza con la malattia nella mia lettura ai dialoghi di Pistoia sarà proprio relativa alla convivenza con la malattia organica e quindi alla complessa posizione dell'essere malati, quindi confrontarci con la caducità, la vulnerabilità, ma anche con un fatto che è intrinseco all'esperienza del vivere, cioè non essere immortali. Paradossalmente potremmo dire che è proprio la malattia che in qualche modo dà una soggettivazione all'individuo e al vivere. Naturalmente malattie grandi, malattie piccole, malattie che stravolgono completamente la vita emotiva e la vita di relazione, malattie che accompagnano invece con piccole intermittenze o in modo episodico la nostra vita. Quindi i riferimenti a queste convivenze ovviamente sono multipli, alcuni sono lievi e piccole seccanti convivenze, altre sono convivenze tragiche e fatali. Naturalmente in questa convivenza con la malattia è presente sempre anche il tema dominante della malattia, questo lo diceva fin dal 600 il poeta inglese John Donne, cioè la condizione del malato è la solitudine. Al tempo stesso il malato vive in una rete di relazioni, alcune sono relazioni centrate attorno all'indagine medica e quindi le relazioni con i medici, le relazioni con gli infermieri, le relazioni con la tecnica e l'indagine diagnostica e con la tecnica della cura e naturalmente le relazioni con i familiari, con le persone care, perché quando una persona si ammala inevitabilmente si attiva un repertorio di relazioni. Certamente la condizione più triste è quando questo repertorio non si attiva. Infine questa convivenza va legata anche alla personalità della persona che si ammala, no? In quanto... Pronto, sono in onda?
Certo, l'ascoltiamo.
Ah, ecco, non la sentivo più, non avevo più riscontro, quindi ho
paura. Un silenzio pieno d'ascolto, Vittorio Lingiardi, prego.
No, in qualche modo dicevo che la convivenza con la malattia è infine anche estremamente legata alle caratteristiche psicologiche del malato e questo è un capitolo molto importante che voglio affrontare nella mia lettura di sabato prossimo, perché le caratteristiche di personalità, la propensione a preoccuparsi, la propensione a negare i fatti reali, la propensione a chiudersi in modo introvertito dentro la propria tematica, oppure la propensione a condividerla e a trasformarla quasi in una narrazione, insieme ai meccanismi di difesa, che sono, come sapete, dei funzionamenti psicologici che ci consentono di gestire in modo più o meno felice le avversità. Ecco, questi due grossi aspetti dell'individuo, cioè meccanismi di difesa e personalità, declinano fortemente anche loro la nostra convivenza con la malattia. Addirittura, e questo sembra un paradosso, ma è un tema che vorrò sfiorare, anche, diciamo, sostenuto in qualche modo dalla letteratura, oltre che dall'esperienza, appunto, come diceva lei, di clinico che ascolta inevitabilmente, insieme ai problemi della mente, anche molto i problemi, diciamo, il dolore mentale causato dal dolore o dalla malattia fisica, sicuramente in alcuni casi ho persino in qualche modo dovuto mettermi in contatto con delle affermazioni del tipo: la presenza di una malattia, la scoperta di una malattia ha cambiato la mia vita, e non necessariamente sempre in peggio. Cioè, ovviamente è quasi un paradosso questo, ma per dire che la malattia inevitabilmente porta con sé un ripensamento, un riposizionamento. Fai conti col passato, e questa è l'anamnesi. Nella parola greca anamnesi c'è la radice del termine ricordo, ricordare, con il futuro della prognosi, cioè cosa accadrà, e diagnosi, se vogliamo tornare appunto all'etimologia, contiene la parola conoscenza. Quindi c'è una conoscenza calata nel tempo, calata nella memoria, proiettata nel futuro, che trasforma, modifica, certo è un fatto, a partire da un fatto minaccioso, comunque anche la propria considerazione e posizione di sé e nelle relazioni con gli altri.
Vittorio Lingiardi, proprio vorrei soffermarmi ancora su una parola importante. Lei l'ha detta poco fa, la diagnosi, conoscenza. È un tema che necessariamente, se vogliamo conoscere noi stessi, dobbiamo conoscere, dobbiamo entrare, anche se qualcuno può pensare che questa conversazione può essere scomoda perché parliamo di malattia, ma la malattia, lo diceva poco fa lei, colpisce tutti, che sia una febbre, che sia, ahi noi, una malattia più grave, nessuno è escluso, e non è una metafora, per riprendere le parole che lei ha citato di Susan Sontag nel suo ultimo libro. Ecco, il tema è questo, tra i tanti. La malattia in che modo è un percorso per conoscere me stesso? Perché nella vita cosiddetta normale, cioè quella di tutti i giorni, no? Apparentemente forse non abbiamo una coscienza, una conoscenza di noi. Mi è scappato coscienza chissà perché, no? Ecco, forse perché è nelle ferite che noi vediamo quella che, sia dal Salmo della Bibbia fino ad arrivare alla canzone di Leonard Cohen, Anthem, noi nella ferita vediamo, riusciamo a vedere la luce, e quindi attraverso la malattia attraversiamo la vera conoscenza di noi stessi. Forse un percorso filosofico, ma necessario per arrivare a, quantomeno, a intravedere una risposta.
Ma Virginia Woolf, che di come funziona la nostra mente ne sapeva qualcosa, diceva che la malattia è il nostro grande confessionale. E Franz Kafka diceva addirittura: è nella malattia che si rivela il nostro essere. Ora, io vorrei dire subito con chiarezza che sto molto attento e diffido delle posizioni che idealizzano la condizione della malattia, quasi a dire la malattia è il luogo di verità. La malattia è una scomodissima vicenda che tutti noi vogliamo e giustamente cerchiamo di evitare, e anche per questo cerchiamo di prevenirla, ma è anche un fatto invece, come dicevamo all'inizio, inevitabile. È un fatto che ci mette di fronte, sempre e comunque, nelle grandi e nelle piccole malattie, alla vulnerabilità, alla caducità, direbbe Freud, cioè al fatto che non siamo programmati per procedere nel nostro cammino senza accusare colpi e senza diventare consapevoli della nostra fragilità e alla fine della nostra mortalità. È scomodo parlare di malattie perché parlare di malattie è come una, diciamo, un discorso preliminare al discorso sul morire. Non perché si muoia di raffreddore, ma perché il raffreddore, anche il raffreddore, indica un inciampo nell'ideale, nell'idealizzazione del funzionamento perfetto, e la collezione di inciampi, la grandezza di questi inciampi, inevitabilmente produce poi il nostro ingresso nel morire. Quindi è saggio, appunto, come ricordava lei, fare i conti con gli elementi di conoscenza che l'esperienza dell'essere malati porta con sé, a tutti i livelli. Persino l'esperienza della malattia mette in luce il nostro rapporto con il corpo, mette in luce il nostro rapporto con la cura, con la capacità o la difficoltà ad essere curati, con il tema del controllo o con il tema, la capacità di lasciarsi andare, del lasciarsi accudire, del fidarsi. Quindi c'è un tessuto psicologico che costituisce il paesaggio dell'essere malati che è profondamente conoscitivo, e questo senza bisogno di fare discorsi metafisici, perché questi sono estremamente personali e non voglio declinarli.
E sono anche pericolosi, mi scusi se la interrompo, sono anche pericolosi i discorsi metafisici.
Susan Sontag ci ha scritto, appunto, la ricordava lei prima, un libro molto importante, Malattia come metafora, in cui si metteva in guardia dalla così collocare la malattia nella posizione, appunto, di grande metafora della vita, di portatrice di significati. Io non voglio arrivare assolutamente a sostenere quello, voglio sostenere che la malattia ci costringe, ciascuno a modo proprio, a metterci in relazione con la nostra fragilità, con la nostra vulnerabilità. E posso dire, da psicoanalista e da psichiatra, che spesso entrare in contatto con la nostra fragilità produce effetti devastanti, ma spesso entrare in contatto con la nostra fragilità produce trasformazioni e, in definitiva, umanizzazioni conoscitive che sono in qualche modo delle fioriture umane.
E il percorso in questo caso è sicuramente un percorso lungo e intenso, perché tocca il nostro essere, tocca il nostro essere più intimo, non solo il nostro essere più intimo, ma anche le relazioni. Lei poco fa ha citato il libro che è uscito lo scorso anno, Diagnosi e Destino, se ricordo bene. In quel libro una delle cose che mi ha affascinato non sono le citazioni, ma non perché le citazioni, in particolar modo letterarie, diano per certi aspetti più valore, ma proprio perché nella letteratura, lei citava poco fa Virginia Woolf, Kafka, ecco, perché proprio nella letteratura c'è una sollevazione di domanda, forse non una risposta, fino a andare indietro all'Ecclesiaste, al vecchio Coelet, che parlava a proposito anche della convivenza con la malattia, a proposito della conoscenza. E quindi questo è un dilemma antico, non certamente solo nostro, contemporaneo, Vittorio Mingiardi.
Sicuramente. E la cosa anche importante che dobbiamo segnalare in questo repertorio di conoscenze che inevitabilmente la malattia porta con sé, una conoscenza molto importante è quella del rapporto tra malattia, cura, tecnologia e significato della medicina. Io ho una formazione medica e uno dei motivi per cui mi occupo di questo argomento è riconducibile a quel capitolo che si chiama psicologia medica e che studia la relazione medico-paziente. Io credo che, al di là dei discorsi psicologici, dell'importanza, come ricordava lei, delle testimonianze letterarie dell'essere malati, ricordo su tutti la morte di Ivan Ilic, ma credo che ci sia una grande attualità di questo tema, proprio perché viviamo in un'epoca di grande accessibilità alla conoscenza scientifica, ma di poca educazione alla relazione con la figura dell'esperto, per cui poi nascono fenomeni come il movimento Novax o come la ribellione alla autorevolezza della voce del medico. E naturalmente questo, come tutti i problemi, ha due facce, perché da una parte c'è la perdita di fiducia in una categoria molto importante, che è quella, la categoria medica, in generale la categoria delle professioni che portano cura, le health professions, le professioni della salute, come le chiamano nei paesi americani, nei paesi anglosassoni, ma anche c'è un problema di perdita di contatto e di relazione da parte della medicina nei confronti del paziente. Un professore emerito di clinica medica, che è stato un mio professore, Claudio Rugarli, scrive un libro che si chiama Medici a metà, in cui già dal titolo capiamo che ci segnala che se oltre alla competenza e alla conoscenza clinica e tecnologica, che sono fondamentali, che sono la base della professione, non viene contemplato il grande tema della relazione con il paziente, la capacità di comunicare e soprattutto, dicevo oggi, in un'epoca di iperspecializzazione, la capacità di tenere insieme la iperspecializzazione, per cui è inevitabile ed è giusto che ci sia qualcuno che sa tutto del cuore e magari sa meno di altri distretti corporei, però bisogna stare attenti a non trasformare il paziente in una serie di oggetti medici separati, di organi separati, ma soprattutto di non dimenticare che questi organi sono poi tenuti tutti insieme da una dimensione che è la soggettività del paziente, e quindi l'incontro tra il medico e il paziente deve sempre avere l'elemento della intersoggettività. E le dirò di più, lei prima ricordava la fragilità, la complessità anche della figura del malato, ma nell'incontro di queste due soggettività, il medico e il paziente, Jung ricordava che il guaritore deve in qualche modo essere ferito e il paziente, il malato, deve in qualche modo essere lui stesso o lei stessa medico, cioè portatore della cura. È questa quaternità, diciamo così, di guaritore e di ferito, di paziente ma anche curatore, che si può costruire appunto questo tema di una delle relazioni davvero più complesse e più difficili del mondo, che è la relazione tra il medico e il suo paziente. Non una relazione di passività, ma una relazione di conoscenza reciproca. La diagnosi medica è qualcosa che l'esperto dice sul paziente, ma è anche qualcosa che poi il paziente reperisce e trasforma anche in conoscenza di sé, come dicevamo prima, ed è importante che non venga tutto questo dimenticato a favore di una veloce, efficace, quando lo è, ma anche disumanizzata medicina. L'aspetto narrativo e relazionale dell'incontro medico-paziente è fondamentale. Questo è uno dei temi di cui voglio più occuparmi anche sabato prossimo a Pistoia, perché una forma veramente di convivenza su cui dobbiamo soffermarci a riflettere è proprio la convivenza tra la solitudine delle nostre vite e le necessità della cura, sia sul piano medico, sia sul piano anche, poi qui entro nel campo che è quello più quotidiano della mia professione, della sofferenza mentale, perché mentre tutti abbiamo una malattia, prima o poi riceviamo una diagnosi medica, non tutti riceviamo una diagnosi psichiatrica, ma chi riceve una diagnosi psichiatrica si confronta convive con un'altra dimensione della malattia, della sofferenza, che è la dimensione che va a colpire le funzioni affettive, cognitive, relazionali, le modalità del pensiero, le modalità degli affetti, ecco, e su questo punto si apre un altro importantissimo capitolo, che è quello della convivenza con la sofferenza mentale, a maggior ragione legata all'individuo che soffre e al contesto familiare e sociale che lo circonda.
Certo che lei ci ha, citando la frase di Carl Gustav Jung, che il guaritore deve essere ferito e il malato deve essere portatore della cura, in questa frase è veramente riassunta la realtà della malattia, che la malattia è veramente quando il malato non è un soggetto passivo ma anche un soggetto attivo, per quanto possa essere nella fragilità, perché certo. La malattia è una sottolineatura ancora maggiore di quello che è la nostra normale quotidiana fragilità, certo. Vittorio Lingiardi.
Certo. E se mi concede un'altra citazione, ricordo questa paradossale, ma nella direzione che stiamo esplorando insieme in questo momento, interessante osservazione di un grande medico canadese, William Osler, che diceva: a volte per un medico è più importante sapere che malato ha una data malattia e non che malattia ha un dato malato. Cioè, è ovvio che è un paradosso, io preferisco affidarmi a un medico che sa bene di che malattia soffro e magari non sa molto di me e del mio carattere, però è un modo estremo per dire che a volte la conoscenza del medico deve essere una conoscenza che si mette in sintonia, che si sintonizza con la storia del malato, la mitologia di quella malattia nella storia e nella personalità di quel malato. Ci sono malattie che attraversano, per esempio, generazioni, che attraversano le famiglie e che i figli hanno visto nei propri genitori. C'è una dimensione appunto di transgenerazionale nel vissuto, nell'immaginario e nel simbolico delle malattie, nell'aver ricevuto un'educazione di figli che non si potranno mai ammalare, o nell'aver ricevuto un'educazione di figli che saranno sempre minacciati da qualche malattia, quindi una trasmissione di sicurezza fino alla negazione del pericolo, o una trasmissione di insicurezza fino alla paura di qualunque minima minaccia che possa provenire dall'esterno. Quindi solo, diciamo, il pattern di legame che la nostra famiglia ha sviluppato nella relazione e con il quale siamo cresciuti, potremmo dire questo modello operativo interno, influenzerà moltissimo il nostro modo di vivere l'inciampo, come dicevamo prima, della malattia. E quanto al guaritore ferito, naturalmente, come tutte le belle grandi immagini che spesso provengono dalla psicoanalisi e ancor più dalla psicologia analitica junghiana, è un'immagine del mito, cioè è il centauro Chirone, che sarà poi colui che consegnerà a Asclepio l'arte della malattia, che è una creatura mitologica affetta da una malattia, da una ferita che non può rimarginarsi, da una ferita che non può guarire. E questa idea che, diciamo, nella fondazione mitologica della medicina ci sia la ferita che non può guarire, ci ricorda, appunto, come dicevamo prima, ci riporta alla vulnerabilità anche del medico, non solo la ferita del medico perché deve essere capace di identificarsi con la ferita del paziente, ma perché scegliere una professione che è centrata sulla che è costruita proprio sulla cura dell'altro, parlo naturalmente del medico clinico, cioè del medico che si inclina al letto del malato. Clino è un termine greco che vuol dire letto, quindi il medico al letto del malato, anche lui o anche lei è qualcuno che, se ha scelto quella professione, è perché, che lo sapesse o non lo sapesse, ha fatto i conti con una sua ferita, con una sua necessità di cura, che poi svilupperà nella cura degli altri.
Dialoghi sull'uomo, arrivato alla 10ª edizione con il tema della convivenza. Vittorio Lingiardi sarà protagonista al Festival di Pistoia con il tema Convivere con la malattia, sabato 25 maggio. Vittorio Lingiardi, nel suo percorso di studi dal punto di vista psichiatrico, psicanalitico, non possiamo non ricordare anche un altro percorso, ammesso che sia un altro percorso, il percorso della poesia. non abbiamo più avuto notizie di suoi nuovi libri di poesia.
Ha ragione, la poesia, diciamo, che non ha smesso di accompagnarmi. L'ultima raccolta l'ho pubblicata nel 2015 con Notte Tempo, guarda caso ha un titolo che è anche un titolo medico, perché è Alterazioni del ritmo, quindi è un ritmo del verso, però forse è anche un ritmo del cuore, nel senso proprio dell'elettrocardiogramma. E in questi anni ne ho scritte, perché credo che il mio modo di guardare anche l'esperienza clinica, anche l'esperienza scientifica, non possa non nutrirsi di uno sguardo poetico, cioè di uno sguardo che utilizza, e non me ne voglia Susan Sontag, la metafora, utilizza la sintesi, utilizza l'immagine, utilizza il ritmo del verso per catturare in brevità, e spero però in essenza, appunto, l'esperienza di quel momento, l'esperienza della bellezza o del dolore o della morte o della malattia o dell'amore. E quindi spero, una volta, diciamo così, sistemate una serie di dipendenze di altre scritture e altri impegni universitari, di poter dare alle stampe presto una nuova raccolta.
E qual è, Vittorio Lingiardi, una poesia o un verso che lei attraversa nella memoria, o un verso che le fa, che, mi perdoni la semplicità, le fa compagnia?
Dunque, la domanda non è una domanda facilissima. Sicuramente, mi dispiace, diciamo così, fare un po' un autoriferimento, ma un verso che mi accompagna è un verso che ho scritto in un'occasione difficile, la morte di una persona a me molto cara, una persona che ancora non ci aveva lasciato, ma sapevamo che ci avrebbe lasciato. Un giorno ero in farmacia, stavo aspettando il mio turno per comprare un antidolorifico, e sul retro della prescrizione ho appuntato questi quattro versi che dicono, appunto, quando non c'è speranza di salvezza, dove la morte non porta compimento, lì cosa c'è, in che paese siamo? Quello è il dolore, e noi lo attraversiamo. Cioè, la necessità, la poesia è molto utile per me, è molto importante, e penso che lo sia per molte persone che scrivono poesie, indipendentemente dal fatto che le pubblichino o no, perché ci aiuta a, come dice Robert Frost, a dare un arresto al disordine, a fermare il disordine, la confusione, anche il dolore, perché è un tentativo di dare una metrica, dare un contesto anche in qualche modo disciplinato dal punto di vista linguistico a qualche cosa di altrimenti debordante, devastante. E tante volte mi sono ritrovato, appunto, o sul telefonino o sul biglietto della metropolitana o su un tovagliolino al ristorante, a buttare giù due versi che non sapevo francamente da dove arrivavano, se non dal tentativo del mio funzionamento mentale di dotarsi di una soluzione creativa e disciplinata tecnicamente per fronteggiare qualche cosa che era soverchiante. E a questo punto, diciamo, dopo aver preso tempo citando una mia poesia, ho capito che il verso che più spesso mi accompagna è proprio un bellissimo verso di Robert Frost, che dice: "A poem is an arrest of disorder." La poesia è un arresto del disordine, un arresto della confusione, dove uno dei motivi per cui questo verso, anche se un verso può essere tratto da una prosa, non deve essere necessariamente, diciamo così, consacrato dallo stile poetico, però a me è particolarmente caro, perché questa parola disorder, che se traduciamo disordine in italiano pensiamo semplicemente alle cose fuori posto, nella lingua inglese anche il nome del disturbo dal punto di vista proprio della sofferenza mentale. Il personality disorder, per esempio, e in generale i disorders sono le malattie della personalità, o sono, diciamo così, termini diagnostici con cui si fa riferimento alla nosografia psichiatrica, e quindi è un verso che tiene insieme una fetta importante anche della mia esperienza professionale.
Grazie, grazie davvero Vittorio Lingiardi del tempo che ci ha dedicato, partendo dal tema che racconterà a Dialoghi sull'uomo, convivere con la malattia, arrivando ad altri temi, ma in ogni modo sempre con il fondamentale tema che è il tema della vita, fino alla poesia che è vita anch'essa. Grazie ancora Vittorio Lingiardi.
Grazie a voi, grazie, a presto, arrivederci.